Stefano, vai subito con la risposta.
Ma in estrema sintesi, ma sullo strumento che tu hai detto dello smart working, nel pubblico se ne fa uso con un po' di rigidità nel caso che vedo io, che è quello ovviamente di Regione Lombardia, però se ne fa uso e non solo, diciamo, se ne fa uso a largo raggio, lo utilizza magari il professionista di livello più elevato piuttosto che l'impiegato, e a mio parere dovrebbe esserci un pochino meno rigidità nella scelta dei giorni, perché che seguono delle regole che non vi sto a dire per non annoiarvi, ma comunque uno strumento in cui credo anch'io sicuramente è valido. Ma sul mercato del lavoro pubblico e privato rimando un po' a un recente incontro che c'è stato, che ha coinvolto appunto, c'era Tommaso Nannicini per esempio della Bocconi, c'era l'ex vice segretario di Regione Lombardia, c'era Mauro Ongaro che ho citato prima quando parlava della situazione dei centri per l'impiego. Diciamo che sempre, ecco, mi limito a questa osservazione, sempre più queste due distinzioni tendono a diventare sfumate, perché se pensiamo alla sanità, faccio questo esempio, in Lombardia ormai ci sono un sacco di lavoratori che lavorano in aziende private che forniscono un servizio pubblico, quello sanitario, quindi diventa veramente difficile stabilire un confine tra lavoratore pubblico e lavoratore privato. Io personalmente auspico che nel pubblico vengano prese anche le parti positive del lavoro privato, finora ho visto quelle negative, aspetto per esempio la mobilità, la possibilità di potersi candidare in altri enti senza divieti da parte dell'amministrazione di appartenenza, ma questa è una battuta mia, ecco, lascio la parola al professore.
Ma riguardo politiche di sostegno alla domanda, insomma tutte le politiche che sviluppano delle prospettive nell'industria, nei servizi eccetera, che creano quindi le possibilità di lavoro, teoricamente hanno la possibilità di coinvolgere anche persone in situazioni di povertà e quindi contribuire alla lotta con la povertà. Naturalmente ci sono dei lavori che sono più facilmente accessibili da persone in certe condizioni, altri che richiedono persone già che abbiano dei percorsi scolastici, universitari o importanti, e quindi sono meno direttamente accessibili. Ma qui vale il discorso che bisogna ovviamente fare il massimo sforzo, insomma il leitmotiv anche rispetto al problema giovanile è formazione, formazione, formazione. Scuola, non uscita dalla scuola prima di aver finito, come accade largamente, la scuola non solo secondaria, e poi accesso a ulteriori livelli di istruzione. Noi sappiamo non solo per laureati, ma anche come competenze poi di professioni con competenze tecniche specifiche rispetto agli altri paesi europei siamo molto indietro, insomma. Quindi naturalmente questo implica anche un discorso di riqualificazione, riforma, revisione della scuola eccetera, ma quella è la via maestra e tutto il sostegno che si può essere dato, perché le persone di qualsiasi famiglia, di qualsiasi ceto sociale possano accedere a queste possibilità. Poi sulle diverse figure professionali sono totalmente d'accordo, se un problema è complesso va letto nei suoi diversi aspetti e quindi va affrontato con le diverse competenze necessarie, e che questo crea lavoro e che quindi anche questo è già un... C'era una battuta che diceva, ma la prospettiva del sviluppo dei centri per l'impiego, sì, i soldi che abbiamo sono per sostanzialmente bastano a creare, cioè servono a creare più occupazione nei centri per l'impiego invece di crearla fuori. E vabbè, sarà un primo passo, si creerà occupazione nei centri per l'impiego, poi speriamo che questi riescano anche a creare un po' più di occupazione fuori. Però non bisogna ogni volta dire che vabbè. L'ultima cosa era La flessibilità, sì, la flessibilità non è né un bene né un male in sé, no? Dipende però molto anche per le caratteristiche che può assumere dalla forza contrattuale degli interlocutori. Insomma, la flessibilità con quelli che vanno in giro con la bicicletta a portare le pizze è una flessibilità in cui non c'è un potere contrattuale in qualche modo equilibrato e quindi diventa sostanzialmente una quantificazione quante pizze riesci a portare, tanto più corri in giro e quindi tanto più sfrutti la tua situazione. E questa è una flessibilità non particolarmente produttiva. Invece in altri campi dove c'è un maggiore equilibrio la domanda e l'offerta, dove l'offerta di lavoro può avere tutte le sue carte da giocare, eccetera, lì la flessibilizzazione può essere anche molto positiva, stimolare le risorse personali, stimolare il lavoro di gruppo, tante cose. Quindi non bisogna andare rispetto a dei giudizi di ordine categorico generale, dipende molto da dove viene applicato e certamente in molti settori dove si richiede anche creatività, innovazione, eccetera, una certa flessibilità e un forte stimolo alle persone può essere estremamente importante, insomma. Non ho più voce neanch'io.
Bene, grazie al professor Rancio Ortigosa per questo. Sinceramente penso che anche oggi abbiamo avuto qualche dato molto importante da leggere. La disoccupazione, la povertà giovanile, i livelli di uguaglianza, tutte cose che penso sulle quali è il caso di lavorare e arrivare anche a delle conclusioni. Lo ringrazio veramente tanto per la disponibilità e per gli impulsi, perché anche oggi qualcosa c'è stata confermata di qualche lezione passata, qualche cosa di nuovo invece è stata detta. E quindi stimolo, chiedo ancora come sempre a chiunque di aiutarci a lavorare sul da farsi. E vi ricordo le due lezioni di gennaio, ve le ricordo tutte insieme adesso perché comunque siamo ai saluti. Quella del 12 con Monsignor Raspanti, vicepresidente della CEI, si parla di lavoro, ma in un momento un po' particolare, nella pausa dal lavoro. Questa è una lezione molto, molto carina, veramente, un momento molto intimo di riflessione sulla condizione umana nel momento in cui non si sta lavorando, si è lavorati ma ci si mette in ascolto di qualcos'altro. E la seconda, il 26, con questo importante sociologo Gunther Teubner, che ha condotto uno studio, non mi va di presentarlo, ma ha condotto uno studio molto, molto importante sulle costituzioni possibili sui regimi transnazionali, nei regimi transnazionali, perché oggi torniamo un po' a qualche spunto che era arrivato, gli stati fanno un po' di fatica ad affrontare tematiche molto articolate e molto interlacciate in realtà, come quali l'economia, quindi questo ha dei riflessi poi sulla Costituzione interna. Ne avremo questi due importanti personaggi, quindi vi invito alla frequenza di quelle due lezioni e vi invito anzi tra l'altro a passare veramente delle buonissime feste e auguro un Santo Natale e un felice anno nuovo a tutti. Grazie.